Cari fratelli e sorelle, prima di iniziare volevo darvi i saluti della Chiesa di Padova, dove sono stato negli ultimi 3 giorni, da giovedì a ieri sera, in serata, nel pomeriggio. Insieme a fratello Andreas abbiamo partecipato a un importante nuovo corso del laboratorio della predicazione, quest'anno particolarmente partecipato. Abbiamo avuto 34 studenti ed è stato un momento di grande edificazione perché, come accade sempre quando ci incontriamo e quando la parola di Dio è innalzata e lo Spirito Santo è all'opera, siamo stati veramente edificati. Io personalmente ho avuto la responsabilità di parlare giovedì sera e venerdì nel pomeriggio di questioni certamente tecniche che riguardano l'omiletica, ma sono stato molto edificato in particolar modo dagli interventi del fratello Pippo Rizza, che ieri mattina ha predicato la parola di Dio e poi ha parlato dell'impatto del sermone, cioè di quello che dovrebbe essere l'effetto della predicazione della parola di Dio. E spero e prego che il Signore mi accompagni anche in questa mattina affinché quello che dirò non siano le parole mie, ma la parola di Dio che possa produrre effetto nei cuori di chi ascolta. Vi salutano questi fratelli e ci chiedono tutti quanti di pregare per loro. Ricordiamoci, abbiamo ascoltato anche nella confessione di peccato, è nostro dovere pregare per altri, intercedere, è nostro dovere in particolar modo pregare per coloro che predicano la parola di Dio, perché è un compito che non può essere svolto con le forze, le abilità e le capacità umane, ma è qualcosa che si può compiere bene, può essere fatto bene soltanto se c'è l'intervento del Signore. Vogliamo leggere adesso la parola di Dio e leggere da prima Tessalonicesi, capitolo 4, i primi 8 versetti del capitolo 4. Prima Tessalonicesi 4, da 1 a 8. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti, sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. L'ultima volta che ho predicato da prima Tessalonicesi 4, 3 settimane fa, mi sono soffermato sul piacere a Dio o con piacere a Dio. E pensiamoci un istante, prima di iniziare anche a continuare ad esporre questo passo, qual è stato il momento più esaltante e memorabile della vostra vita? Se io vi facessi una domanda, no, provassimo a investigare, a scavare nelle nostre memorie, qual è stato il momento più esaltante, il momento più memorabile della nostra vita. Io mi auguro e spero che ne abbiate avuti e che ne avrete ancora, ma per quanto mi riguarda, pensandoci neanche troppo a lungo, il momento che per me è rimasto memorabile, che non dimenticherò mai, che si è impresso nella mia vita personale, ce ne sono stati tanti certamente, ma vi assicuro che se dovessi sceglierne uno, sceglierei la volta in cui ho percepito che mio padre era compiaciuto di me. Sì, me ne ricordo distintamente, perché non ero un bambino, ero già una persona adulta, e ho sentito papà, quel papà che molte volte mi aveva istruito, che mi aveva dato degli esempi, che mi aveva rimproverato, che a volte me l'aveva perfino suonato, perché così funziona, che era orgoglioso di me, che era compiaciuto di quello che avevo fatto. Posso ricordare il tempo, il momento particolare, è stato il giorno in cui mi laureai. Ora, i cristiani, lo abbiamo già visto la volta scorsa che ho predicato durante la mia ultima predicazione, devono vivere per compiacere il loro Padre Celeste. Devono vivere per piacere a Dio. E se noi davvero amiamo Dio, la sua gioia e il suo compiacimento sarà la nostra gioia e il nostro massimo godimento. Non ci sarà distinzione, non ci sarà dicotomia, non ci sarà contraddizione tra la gioia e il compiacimento di Dio e il nostro compiacimento e la nostra gioia. Se amiamo realmente Dio, se conosciamo Dio, allora noi saremo felici quando Dio è compiaciuto e vivremo per compiacere Dio. Questo è il vero cristianesimo, se volete, è il vero cristianesimo, che non è un'etica o una morale che dobbiamo mettere in pratica per poi sentirci migliori degli altri, ma è una vita vissuta in comunione con Dio, vissuta proprio per compiacere Dio. Voi avete imparato da noi, diceva l'Apostolo Paolo, Silvano, Timoteo, il modo in cui dovete vivere e comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate, e questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Vi ho detto che questo capitolo potrebbe risultare un po' antipatico ad alcuni, perché è il capitolo degli imperativi, è il capitolo delle esortazioni, è il capitolo dei doveri cristiani. Questa epistola non ci parla soltanto della elezione dei Tessalonicesi, che è stata dimostrata negli atti, dai loro atti iniziali di fede. Paolo, Silvano, Timoteo, che scrivono a questa chiesa, dicono: noi siamo certi che voi siete appartenete alle persone che Dio ha scelto. E come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché vediamo che avete creduto, vediamo che siete persone che amano, siete persone che hanno una speranza che è viva. Ma qui si continua su questa linea, cioè questi Tessalonicesi non avevano semplicemente, non si erano entusiasmati per un momento e avevano abbracciato la fede, avevano fatto alcuni atti amorevoli e generosi nei confronti del loro prossimo, avevano espresso la loro speranza nei confronti di Dio soltanto per un momento. Queste persone dovevano perseverare, dovevano continuare nella medesima strada, dovevano riorientare o avevano orientato nuovamente la loro vita, avevano cambiato il corso della loro condotta, e da allora in poi, da quando avevano creduto in Cristo, da quando avevano ricevuto il messaggio del Vangelo, adesso avevano cominciato a vivere diversamente, vivere in modo degno del Signore, vivere in modo da piacergli in ogni cosa. E questo è il frutto della fede autentica, il frutto della fede salvifica, è il modo in cui l'anima nostra si acquieta in Dio e trova la pace con Dio e dà anche buona testimonianza ai nostri simili. Noi vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre più. Questa è la volontà di Dio. Ora, che cos'è questo progresso che Paolo auspica, raccomanda, richiede, desidera, ordina anche perfino? Che cos'è questo progresso? Come si manifesta praticamente? Perché l'assenza di questo progresso è un grave e spaventoso segno di pericolo? E come ci possiamo esaminare a riguardo per trovare conforto e sicurezza? Questa mattina voglio parlarvi proprio della santificazione necessaria, che non è un processo legale mediante il quale una persona che si è comportata bene viene esaminata e poi proclamata santa dopo un certo processo e una certa procedura che comporta prove, controprove, eccetera. No, la santificazione nella Bibbia è qualcos'altro, è qualcosa di diverso. È qualcosa che non riguarda soltanto alcuni, prima di tutto, alcuni cristiani speciali che hanno il privilegio o la grazia di essere santi. La santificazione è qualcosa che riguarda ciascuno di noi. Qui Paolo, Silvano, Timoteo stanno scrivendo a una chiesa intera e la raccomandazione è che loro, quei credenti, come gli scrittori, come noi, nel linguaggio della nostra epistola, si santificassero. Voi avete imparato come comportarvi, avete visto il nostro comportamento e Dio vuole che voi vi santifichiate. Questa è la volontà di Dio, che camminiate nella santità. Allora, la santificazione è una chiamata, una vocazione, una richiesta, un ordine che riguarda tutti quanti. E qui c'è un grande equivoco che il cattolicesimo romano fa riguardo al vero significato di questa parola. Purtroppo, perché non possiamo rallegrarci di questo, c'è una confusione tra giustificazione e santificazione nel cattolicesimo romano. Perché che cosa è la giustificazione secondo la scrittura, secondo la Bibbia? La giustificazione secondo la Bibbia è una dichiarazione da parte di Dio. E Dio è il giudice che si alza davanti all'accusato e al cospetto delle accuse e del pubblico ministero, quindi dell'accusatore. E per una ragione che è quella dell'opera di Cristo compiuta, per la fede che quella persona ha riposta in Cristo, il giudice si alza e dice: tu sei giusto, tu non sei colpevole, tu non hai carichi pendenti sulla tua fedina penale. Perché? Questo è quello che la parola di Dio ci insegna molto chiaramente, che fin dal principio, quando si trattò della vocazione di Abramo, Dio chiamò Abramo, lo chiamò a seguirlo, lo chiamò a fare la sua volontà. Abramo credette a Dio, è scritto nel libro della Genesi e Paolo lo ripete nell'Epistola ai Romani, e questo da Dio gli fu messo in conto come giustizia. Cioè la fede, la fiducia che Abramo ripose in Dio divenne sul suo conto la sua giustizia. E chi lo ha fatto questo? Dio. Dio ha messo la fede di Abramo come conto di giustizia. È un atto divino. è una dichiarazione divina. Continuando il ragionamento, l'Apostolo Paolo in Romani 5 dice: noi siamo giustificati dunque per fede o mediante la fede, e per questo abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci vantiamo, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Noi mediante la fede abbiamo pace con Dio, noi mediante la fede abbiamo accesso alla grazia, noi mediante la fede abbiamo una speranza certa, siamo in comunione con Dio, siamo riconciliati con Dio, abbiamo la giustizia di Dio, abbiamo una giustizia che non è la nostra giustizia. Mediante la fede noi piaciamo a Dio. È impossibile piacere a Dio senza la fede, ma la fede basta affinché piaciamo a Dio. E vedete, questo è molto chiaro, non soltanto qua e là, e non è un pallino dei protestanti, è tutto l'insegnamento della Scrittura. Vi ricorderete la storia del ladrone che muore accanto a Gesù? La storia del ladrone che muore accanto a Gesù è assolutamente significativa del modo in cui gli uomini vengono salvati. Non è un caso limite. È un caso limite nel senso che quella è una persona che all'ultimo momento della sua vita ottiene la grazia, ma il modo in cui la ottiene è normativo, non è un'eccezione, è la regola. Quell'uomo si trova lì, riconosce che Gesù è il figlio di Dio, è il re, è innocente, è giusto, riconosce la propria colpevolezza. Noi meritiamo di morire così, lui no. Si rivolge a Gesù con una preghiera e gli dice: ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno, riconoscendo che colui che moriva sulla croce era il re. E quell'uomo riceve da Cristo un'affermazione: io ti dico, in verità, tu oggi stesso sarai con me in paradiso. È una dichiarazione di non colpevolezza, è una dichiarazione di accettazione, è la risposta del giudice al condannato. Se il condannato riceve da parte del giudice l'assicurazione che non c'è condanna, che c'è salvezza, chi potrà condannarlo? Chi potrà condannarlo? Lo stesso Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: non c'è dunque più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non ci può essere colpa, perché Cristo è risuscitato, perché Cristo li giustifica, perché Dio ci giustifica. Quindi la giustificazione che cos'è? Non è un premio che viene dato alla fine di un percorso, mediante il quale a un certo punto, dopo che abbiamo compiuto certi atti buoni, altri cattivi, altri sacramentali, si fa un po' i conti e dice: vabbè, sì, questo qua è giustificato, questo qua no, perché gli manca qualche cosa, questo un paio di milioni di anni in purgatorio. Non è così, assolutamente no. La Scrittura ci insegna che la giustificazione è una dichiarazione di Dio che non avviene alla fine della nostra vita, ma all'inizio della nostra vita cristiana, nello stesso momento in cui crediamo. Questa è la giustificazione, ed esiste una sola giustificazione, ma qui, nel passo che sto spiegando questa mattina, non si parla della giustificazione. Si parla di un'altra grazia divina, che è la grazia della santificazione, che è diversa. Perché se la giustificazione è un atto che viene fatto una volta per tutti, che è una dichiarazione da parte di Dio, che è qualcosa che avviene una volta sola e nella quale noi non abbiamo in fondo nessuna parte, perché anche la fede che ci giustifica è un dono che viene da Dio, la santificazione non è così, non è la stessa cosa. La Bibbia parla di due tipi di santificazione. Una santificazione che viene chiamata, definita dai teologi, non nella Bibbia, definitiva, o una santificazione istantanea, qualcosa che accade quando appunto veniamo giustificati, veniamo uniti a Cristo, è qualcosa che noi riceviamo, è una purezza, una purificazione che non ci guadagniamo mediante un processo. Ci fu in una certa occasione, tutti quanti conosciamo questo episodio, lo riporto soltanto alla vostra mente, la notte in cui Gesù fu tradito, quando si cinse di un asciugatoio e prese una bacinella per lavare i piedi ai discepoli. Vi ricordate? Vi ricordate come anche Pietro in quell'occasione prima non si voleva fare lavare i piedi e poi si voleva fare lavare tutto quanto? È un po' eccessivo Pietro in tutte le cose, come il nostro tempo. Ieri, la domenica scorsa si moriva di freddo, oggi abbiamo dovuto chiudere tutte quante le finestre perché stava volando tutto. Questo è il mondo purtroppo che è contaminato dal peccato. E Pietro dice: no, tu lavare i piedi a me, giammai. E Gesù gli risponde, lo leggo da Giovanni capitolo 13, versetto 10, seguitemi, no? Se chi è lavato tutto, se io non ti lavo, non hai alcuna parte con me. Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi allora, ma anche le mani e i piedi. Ascoltate cosa risponde Gesù. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti. E lì stavo parlando di Giuda, ovviamente. Però quello che vi voglio fare notare è che Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete purificati, dovete continuare ad essere purificati, avete bisogno che i vostri piedi siano lavati, ma voi siete purificati. Che cosa li aveva purificati? Da che cosa erano stati purificati? Erano stati purificati dalla parola di Dio, dalla parola che Gesù aveva annunciato loro. Vi ricordate in Giovanni 17:17, santificali nella verità, la tua parola è verità. Ma c'è un altro passo importante, sempre in Giovanni, in cui Gesù dice: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Quindi che cosa significa? Che quando noi crediamo in Gesù, quando noi riceviamo la sua parola mediante la fede, quando noi per grazia riponiamo la nostra fiducia nel Signore, non solo riceviamo la giustificazione, non solo riceviamo una dichiarazione da parte di Dio che siamo giusti, che abbiamo tutta la giustizia di cui abbiamo bisogno per poter stare dinanzi a Dio, noi riceviamo anche la sua parola nel nostro cuore, viene piantata la sua parola nel nostro cuore che ci purifica, ci rende puri, ci santifica. È una santificazione che, ripeto, i teologi chiamano definitiva perché o istantanea, è stata chiamata in vari modi, nel senso che si verifica anche questa una volta soltanto in un momento definito della nostra vita. Però non è l'unico tipo di santificazione di cui abbiamo bisogno. Infatti in questo passo di Prima Tessalonicesi 4 non si parla di quella santificazione, si parla di un altro tipo di santificazione, che è un processo, che è qualcosa che avviene. Ora, noi siamo giustificati e santificati quando crediamo in Gesù, ci sarà un momento in cui saremo perfettamente santi, perché c'è una domanda che noi dobbiamo porre a noi stessi: se siamo giustificati davanti a Dio, benissimo, Dio dichiara che siamo giusti, ci vede in Cristo e ci dichiara giusti. Se Dio ci ha santificati e ci ha purificati, perfetto, noi ci crediamo, lo ha detto Gesù, siete puri a motivo della parola che io vi ho dato. Ma che cosa significa questo? Che tutti i nostri pensieri sono puri? Che noi non abbiamo mai parole che non dovremmo pronunciare, che noi non abbiamo mai desideri che non dovremmo avere. No, scopriamo che purtroppo, sebbene siamo giustificati e santificati da Dio, c'è qualcosa ancora dentro di noi che ci dice: tu puro non lo sei affatto, sei ancora pieno di impurità, sei ancora pieno di peccato, sei ancora pieno di desideri malvagi. Ed è così, questo si chiama il peccato residuo. Ora ci sarà un momento in cui, e questo la scrittura dice, lo dichiara con chiarezza, è sempre l'apostolo Giovanni, in cui noi saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Quella sarà la santificazione completa, la santificazione compiuta, ma nel frattempo, tra il momento della nostra salvezza e giustificazione, la nostra santificazione, diciamo istantanea, e quella compiuta, c'è un cammino, c'è un percorso. Questa si chiama santificazione progressiva. E dove siamo, dove molti di noi si trovano? Alcuni tra noi potrebbero non essere né giustificati e né santificati, perché se non avete la fede in Dio non siete puri, non siete santi, non siete giusti. Ma se avete la fede nel Signore, allora siete santi e siete puri e siete giusti. E tuttavia, persone che sono sante, pure e giuste sono chiamate, come abbiamo sentito qui, a santificarsi. Questa è la santificazione progressiva, che è la parte che occupa tutta la nostra vita. È qualcosa che ha a che fare con un progressivo abbandono di ciò che è peccaminoso, è una progressiva acquisizione di tutto ciò che è virtuoso. Il comportamento da tenere, se vogliamo che davvero che Dio sia compiaciuto di noi. E è un nostro dovere, certamente, ma è anche un nostro privilegio. E se abbiamo capito bene questo testo, il testo di Prima Tessalonicesi 4, chiaramente questo è il compito primario della nostra vita. Perché io vivo? Io vivo, da un po' che non la cantiamo, quella, per glorificare te. Ma come glorifico Dio? Io vivo per glorificare Dio santificandomi, perché questa è la sua volontà. Ora, che cosa è questa santificazione? Questo abbandono progressivo del male e questa acquisizione del bene? Questo progressivo abbandono di ogni forma di peccato e la ricerca e l'impegno al fine di ottenere ogni virtù positiva. Nel nostro passo credo che sia estremamente definito, cioè non possiamo leggere questo passo senza essere certi su che cosa significhi santificarsi. Lo leggiamo, ve lo dico brevemente, e poi cerchiamo di esaminare noi stessi. Quali sono gli ambiti della santificazione? Torniamo a Prima Tessalonicesi 4. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, in questo senso, che vi asteniate dalla fornicazione. Oppure si potrebbe tradurre questa parola, un po' desueta se vogliamo, che vi asteniate da ogni genere di peccato sessuale. La sessualità e la devianza sessuale è uno dei problemi che non riguarda il nostro tempo. Cioè, oggi noi ci possiamo anche, come dire, scandalizzare o pensare che siamo arrivati chissà dove, no? Il gay pride, la pedofilia, eccetera. Ma in realtà, fin dall'inizio della storia dell'umanità, la devianza sessuale, e la devianza nella sessualità è l'uso di una benedizione divina, di un dono divino all'uomo al di fuori delle regole divine. Dio ha stabilito la gioia e il dono della sessualità affinché sia vissuto nella santità del vincolo del matrimonio. E per questa ragione tutto ciò che è qualunque pratica sessuale al di fuori del matrimonio, rapporti prematrimoniali, rapporti extramatrimoniali, ma anche qualunque genere di pensiero, di desiderio. Gesù ha detto che per commettere adulterio non è che necessariamente bisogna andare in una casa d'appuntamenti. Gesù ha detto che a un uomo che avrà guardato una donna per desiderarla nel suo cuore avrà già commesso adulterio con lei. E quindi l'abbandono a pensieri, a fantasie che sono peccaminose in questo senso è certamente la dimostrazione che non si cammina nella santità. E questo problema non è un problema del nostro tempo, non è un problema del ventunesimo secolo, del terzo millennio. Vi ricorderete che già nella storia della Genesi Dio dovette distruggere delle città nella pianura del Giordano a causa della loro perversione in questo senso, e lì troviamo un'assoluta disinibizione nella omosessualità, nella pratica della devianza e del peccato sessuale in ogni aspetto. Ora, per quale ragione quando l'Apostolo Paolo parla di santità, la prima cosa che menziona è proprio la sessualità? Perché è una grande tentazione per tutti quanti. Qualche giorno fa facevo una domanda a qualcuno, e la domanda è una specie di indovinello. Vediamo un po'. Potrebbero provare a rispondere anche i bambini a questo indovinello. Francesco Stelluti, tu la sai la storia della vita? Non lo devo dire, perché altrimenti ti do la risposta. Ma la domanda è questa. Che cosa c'è? Che cosa può essere? Che cosa è più forte di un leone? Di un orso? E di un gigante. Per rispondere a questa domanda bisogna pensare alla storia della vita di una persona che nella sua esistenza ha incontrato e ha dovuto combattere con un leone, con un orso e con un gigante. Chi è questo qui? Chi è? Forza. Davide, no? Davide che quando era ragazzino era un pecoraio e un leone andava a prendere le pecore e lui non si spaventava, gli andava dietro, gli strappava dalla bocca la pecora e uccideva il leone con le mani nude. Un orso, la stessa cosa. E una volta si incontrò con un gigante di 3 metri e con una fionda e una pietra lo vinse e lo uccise. Però Davide una volta perse. E perse a causa di qualcuno che è ben più forte di un leone, di un orso e di un gigante, pure messi insieme. Era a casa sua, a poltrire, pigro, uscì fuori nel balcone, vide una donna che faceva il bagno e il bel corpo di quella donna lo fece cadere morto. In un momento commise adulterio Davide e perse la stima, il rispetto delle persone, perfino dei figli. La vita di Davide non fu perduta perché Dio è misericordioso, Dio lo perdonò, ma il corso della sua vita terrena cambiò. E ciò che non aveva potuto fare un leone, un orso e un gigante l'ha fatto una donna nei confronti di un uomo che era un santo del Signore, un uomo che aveva parlato da parte di Dio, un uomo che aveva composto salmi, che aveva conquistato regni. La forza della tentazione del peccato sessuale che fece cadere un uomo di Dio. Per questo l'apostolo Paolo parla della santificazione, e al primo posto qual è il pericolo maggiore? Il peccato sessuale, che non è un problema del terzo millennio, è un problema che ha, è una tentazione che ha colto gli uomini di ogni tempo. E per questo Paolo continua, che quindi la santificazione ha a che fare con l'accettazione del piano di Dio per la nostra sessualità e del godimento di questo dono nell'ambito del piano di Dio. Fratelli, non mi dite che voi non avete di questo genere di problemi. Non ci posso credere, viviamo in un mondo in cui siamo costantemente sollecitati e in qualunque momento accendete la TV, guardate una pubblicità, camminate per strada, vedete un cartellone, siete al lavoro, il collega, la collega, l'amico, i discorsi che si fanno, il fidanzato, la fidanzata. Noi abbiamo da Dio questa certezza, lui vuole che noi camminiamo nella santità. E come possiamo camminare nella santità astenendoci dal peccato sessuale? Soltanto se consideriamo che la gioia di Dio non è nemica della nostra gioia, che il godimento di Dio non è, non uccide il nostro godimento, ma che la comunione con Dio ci fa apprezzare i suoi doni nel modo che Dio ha stabilito. Quindi il primo ambito della santificazione è riguardo alla vita sessuale. C'è un altro ambito, infatti Paolo continua, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, o astenendovi dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Guardate che tutta la frase è importante, perché il secondo ambito della santificazione è la disciplina dell'autocontrollo motivata dalla nostra relazione con Dio. Non è una disciplina dell'autocontrollo motivata dall'autoaffermazione. Pensate ai bodybuilders, no? Quelli che si costruiscono i muscoli. Ma quelli devono essere assolutamente si devono controllare, perché devono mangiare in un certo modo per non mettere peso, devono mangiare in un certo modo per guadagnare massa, e devono sottoporsi ad allenamenti strutturati in un certo modo affinché massimizzino i loro. Ma perché? Spesse volte lo scopo è, nel migliore dei casi, vincere una medaglia, vincere una competizione, nel peggiore dei casi è un narcisismo, è una autoaffermazione estrema che è tanto puerile quanto vana. Ci sono persone che io ho conosciuto che hanno avuto un momento di grande fioritura nel loro che quando passavano tu li vedevi così, ma guarda che bella costruzione di corpo, poi passano qualche anno e cominciano a mettere un pancione così, e magari se hanno dovuto sottoporsi, e se lo hanno fatto, e spesse volte lo fanno, a prendere degli anabolizzanti e altre sostanze vietate che rendono più facile la costruzione, e poi smettono di farlo, non solo perdono la salute, ma addirittura decadono molto più velocemente. Qui l'apostolo Paolo sta parlando di una disciplina, di un autocontrollo che non sono finalizzati alla nostra autoaffermazione, neanche al sentirsi forti perché capaci di dominarci. C'è una grande soddisfazione quando noi siamo in grado di mantenere una certa disciplina. Alla fine ci compiaciamo di noi stessi se, per esempio, ci proponiamo di perdere qualche chilo e riusciamo a farlo, e poi salendo sulla bilancia diciamo che sono stato bravo, che sono stata brava. Ma qui non si parla di questo genere, anche quella è una cosa buona, per carità, non sono contrario alle diete, quando ci vogliono ci vogliono, ma sto parlando della vera santificazione, sto parlando della santificazione che ha uno scopo teocentrico della nostra relazione con Dio. Perché i pagani, dice qui la scrittura, non custodiscono il loro corpo in santità e in onore? Perché sono indisciplinati e si abbandonano a passioni disordinate? Perché non conoscono Dio. Chi conosce Dio ha una motivazione che deriva dalla propria relazione con Dio per vivere in modo ordinato, per vivere in modo sobrio, per purificarsi da ogni contaminazione di carne e di spirito, per dedicarsi a ciò che è salutare per il proprio corpo e per la propria anima. Quindi la santificazione ha a che fare con le motivazioni del cuore, con la relazione che ha con Dio. No, un santo non è una persona magra perché è dedicata ai digiuni e alle flagellazioni. Un santo è una persona che conosce Dio, che ama Dio e che sa tenere a controllo la propria vita per tutto questo, perché vuole piacere a Dio. Capite cosa intendo dire, no? La santificazione ha a che fare, andiamo un momento ancora oltre, con il rispetto e il trattamento generoso del prossimo. Perché questo è anche un altro errore che molti evangelici fanno. Ah, la santificazione ha a che fare con la sessualità. Certo, c'ha a che fare. Il peccato sessuale è un peccato grave, ma non è il peccato più grave di tutti. La santificazione ha a che fare con la disciplina del nostro corpo e l'abbandono delle passioni disordinate, ma guardate con che cosa ha a che fare ancora la santificazione. Gli scrittori dicono: senza abbandonarsi alle passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Quindi il rispetto e il trattamento generoso del prossimo, il pensare agli altri non nella misura in cui loro possono giovare a me, il rispetto degli altri e la nostra ricerca della nostra relazione con il prossimo nella misura in cui io posso ottenere vantaggio. Questo è egoismo, è avarizia, è avidità. Qui si parla di sfruttamento negli affari. Quante persone approfittano dell'amicizia o della fratellanza, no? No, tu sei un cristiano, non puoi chiedermi questo, mi devi fare lo sconto, devi lavorare per me gratis, no, magari in certi casi, oppure mi aspetto che. Qui non sto parlando della mentalità del sindacalista, no, assolutamente, ma sto parlando del rispetto, della generosità nei confronti degli altri, del fare agli altri quello che vorremmo che gli altri facciano a noi. Ma a voi farebbe piacere che qualcuno che richiede le vostre, l'uso delle vostre competenze, del vostro tempo, del vostro lavoro, poi pretenda anche che voi lo facciate gratis. No. Se siete voi desiderosi di aiutare altri, benissimo, fatelo pure. Ma non è in questo modo che un cristiano si comporta, dà valore al lavoro altrui. Una delle cose che ha segnato il protestantesimo è una nuova concezione del lavoro. Abbiamo un pannello lì. Una nuova concezione del lavoro che è dignitoso, non si lavora semplicemente per sopravvivere, ma il lavoro è a gloria di Dio, il lavoro è servizio a Dio e il lavoro deve essere rispettato chiunque lo faccia. La scrittura dice chiaramente, no, che un operaio doveva essere pagato lo stesso giorno, quello che lavorava a giornata, non bisognava, era un peccato tenere in mano il salario dell'operaio per un giorno in più. Rispettare il prossimo, onorare il prossimo, onorare il lavoro, non approfittare della bontà o della debolezza altrui. Ha a che fare con la santità, ha a che fare con la santificazione. Un popolo santo è un popolo che è ordinato in ogni cosa. E l'ultima cosa che vi voglio fare osservare è che la santificazione ha a che fare con la purezza dei sentimenti, delle parole e delle azioni. Dio non ci ha chiamati a impurità, ma a santificazione. Cioè, Dio vuole che noi viviamo nella purezza dei nostri sentimenti, delle nostre parole e delle nostre azioni. E tutto questo ha un grande effetto. Ha l'effetto di, se noi viviamo sul serio, cercando la santità e santificandoci, ha un grande effetto che è una... Avremo la nostra coscienza sarà accertata dinanzi a Dio di dove ci troviamo. C'è un avvertimento, con questo ho concluso, al versetto 8, questo brano si conclude con un avvertimento. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Cioè chi pensa che queste cose che sono state dette, che abbiamo lette, che ho spiegato, non sono degne del massimo, della massima attenzione, del massimo rispetto, dell'impegno affinché siano messe in pratica, implementate. Attenzione, dice lo scritto, dice Paolo o gli scrittori, qui non sta disprezzando me che parlo, sta disprezzando Dio, che vi dona lo Spirito Santo a questo scopo. Perché Dio ci dà il suo Spirito? Perché facciamo miracoli, perché vogliamo, perché saltiamo, perché guariamo gli ammalati o guariamo noi stessi. Dio ci dà il suo Spirito affinché siamo santificati, viviamo santamente. Questo è lo scopo. Questo è lo scopo. E chi non si impegna a vivere una vita nella santificazione sta rinnegando, sta bestemmiando contro lo Spirito Santo. Questa è la vera bestemmia contro lo Spirito Santo. Diversamente noi avremo una grande pace nel nostro cuore, perché la certezza del nostro stato dinanzi a Dio. Perché questa è la domanda: come faccio a essere sicuro che sono un credente, che sono una credente? Come faccio a essere sicuro di essere nato di nuovo, che io sono giustificato dal Signore? La risposta è qua. È possibile essere giustificati senza essere santificati, ovvero avere la fede salvifica senza perseguire la santificazione? È possibile essere dei cristiani e allo stesso tempo essere dei fornicatori, vivere nella pratica dell'adulterio, dell'omosessualità, nell'avere rapporti prematrimoniali, extramatrimoniali, nella pornografia, nel desiderio di tutto ciò che c'è di contrario alla santità e alla purezza in questi termini. Si può essere cristiani ed essere autoindulgenti, indisciplinati, egoisti, prevaricatori, impuri nei pensieri, nelle parole, orgogliosi di esserlo. Perseverare senza vergogna e senza sentire il minimo bisogno di ravvedimento nel farlo? La risposta è no, non è possibile. Non è possibile, è tristemente possibile che il cristiano cada in uno di questi peccati. È possibile che un vero cristiano sia colto in fallo, viva per un periodo di tempo nello sviamento, nell'egoismo, nell'indulgenza. Certo, è possibile, ma non è possibile che questi peccati menzionati siano lo stile di vita di una persona che afferma di essere un credente. Perché queste persone farebbero della misericordia e del perdono di Dio un mantello per coprire la propria malizia, che non è mortificata. Chi si trova in questa condizione non può avere alcuna certezza di trovarsi in uno stato di grazia al cospetto di Dio, piuttosto è in uno stato di cecità, è in uno stato di insensibilità spirituale, è in uno stato di morte. Come Davide, quando perseverava nel suo peccato, la cosa più triste di quella storia, della storia dell'adulterio di Davide, qual è? La sua cecità. La cosa più triste non è stata che Davide ha commesso adulterio con Bathsheba. La cosa più triste non è stata che Davide abbia ingannato uno dei suoi più fedeli amici. La cosa più triste non è stata che lui abbia manipolato la situazione per farlo morire, rendendosi colpevole di omicidio oltre che di adulterio. La cosa più triste è che Davide era assolutamente accecato e non riusciva a vedere minimamente dove si trovasse. Quando un messo andò da lui per fargli presente che cosa stava succedendo nella guerra, Davide non ha assolutamente nessuna paura a parlare come un pagano. Sì, oggi la spada colpisce l'uno, domani colpisce l'altro, il mondo è sottoposto al caso, alla casualità, non c'è provvidenza, non c'è Dio. E quando il profeta va da lui e gli racconta quella parabola, non si pone neanche un momento il problema che quell'uomo stesse parlando a lui. È assolutamente accecato, non vede la propria condizione. Questo è lo stato peggiore. E se c'è qualcuno che vive in questo genere di peccati, tutti quelli che ho menzionato, e pensa di poter continuare a venire in chiesa, professare la fede, vivere la sua vita in famiglia e fuori dalla famiglia, senza nessun problema, fratello mio, amica mia, io ti dico solo una cosa: hai bisogno di gettarti ai piedi del Signore affinché i tuoi occhi siano aperti, confessare il tuo peccato. Dio è misericordioso, lui non ti caccia fuori. Gesù lo ha promesso: chi viene a me, io non lo caccio fuori. Ma hai bisogno di ravvederti, di chiedere a lui perdono, aiuto, e di cambiare vita. Di cambiare vita. È possibile essere afflitti da cadute, combattere contro il peccato e avere la certezza? Questa è una domanda un po' diversa. Non sto parlando, nel primo caso, quello che ho appena completato, sono persone che vivono in questi peccati e che non si fanno nessun problema. Ma questo è un caso diverso, di una persona che è caduta in questo genere di peccati e che si domanda se può essere ancora legittimamente certo di essere un cristiano o una cristiana. In questo caso la risposta è sì, lo stato di grazia non dipende dalla nostra impeccabilità, ma dal fatto che noi accogliamo la parola e desideriamo la santità. Il desiderio della santità è santità. E perciò se c'è qualcuno che è afflitto dai propri peccati e combatte una vita cercando di liberarsi di certi peccati e non ha ancora abbandonato questo combattimento e deve ammettere che di tanto in tanto continua ad avere delle cadute, io ti dico che questa mattina il Signore ha una parola di speranza per te, perché se non vuoi rimanere in quello stato, se il tuo desiderio è di vivere nella santità, c'è una buona speranza che tu appartenga veramente al Signore e che alla fine il Signore ti libererà dal tuo peccato. Perché lo scopo del dono dello Spirito Santo è proprio affinché noi camminiamo nella santità. Come ho detto, Dio ci dà il suo Spirito non per farci volare, non per farci fare miracoli, non per farci parlare lingue strane, non per farci pronunciare chissà quali grandi profezie. Dio ci dà primariamente il suo Spirito affinché viviamo nella santità e proseguiamo nella santificazione. Questo è lo scopo della nostra salvezza. Io ho concluso. Come ci si santifica? La santità, due cose, ho finito davvero. La santità è qualcosa che si impara. Lo sapete. Si impara, sì. Paolo dice appunto all'inizio: voi avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. In altri termini, avete avuto un buon esempio da noi. Quindi, per vivere nella santità, noi dobbiamo avere dei buoni esempi. Per questo è importante che frequentiamo persone per bene. Per questo è importante la vita della Chiesa, per questo è importante non abbandonare la comune adunanza, per questo è importante sopportare qualche torto, qualche danno, qualche opinione diversa. Se ci teniamo alla nostra salvezza, dobbiamo stare con persone che sono migliori di noi, che ci stimoleranno verso il bene. Ma sì. Ma se io vi volessi lasciare, fratelli, avrei mille ragioni per farlo. Non mi piace la vostra città di Caltanissetta, è brutta. Il clima non è buono. Forse è l'unica cosa buona che abbiamo. Ho altre cose, ma io ho bisogno di voi. E voi avete bisogno di me. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per esortarci ogni giorno a buone opere. E io devo essere un buon esempio per voi, e nel momento in cui non lo sono, per favore rimproveratemi e aiutatemi affinché io possa continuare ad essere davanti a voi un buon esempio, perché la santità si impara. Perché se io comincio a parlare in un modo scurrile, a comportarmi in modo disordinato, cosa succederà? Che questo è quello che accadrà anche a voi. E ci influenzeremo gli uni gli altri ad assumere vizi e comportamenti che sono contrari all'onore di Dio. Perciò la santità è qualcosa che si impara e che quindi abbiamo la responsabilità di comunicare agli altri. Dobbiamo essere noi stessi. Voi avete bisogno di essere degli esempi. Nel modo di parlare, nel modo di vestire, nel modo di comportarvi, nel modo di relazionarvi alle persone. La gente deve vedere che c'è qualcosa in voi che è lo Spirito di Dio, proprio come il re Nabucodonosor vedeva che in Daniele c'era uno spirito straordinario. Quindi domandiamoci quali esempi stiamo seguendo e quali esempi stiamo offrendo. E infine la santificazione progressiva è la volontà di Dio per noi. Considerarla come l'opera della nostra vita non è né esagerato né squilibrato. Perché io vivo? Vivo per santificarmi. Vivo per glorificare Dio mediante una vita di santità. Non, i santi non sono quelli del calendario, i santi sono quelli che camminano per strada, e Caltanissetta ha bisogno di vedere dei santi, e questi santi siete voi, e Santa Elisabetta ha bisogno di vedere dei santi, Enna, Calascibetta, Messina, Catania, Palermo, Australia, noi ci stanno vedendo anche dall'Australia. Ha bisogno di vedere dei santi, voi, e la vostra, in fondo, la nostra vocazione primaria è proprio questo: dedicarci alla nostra santificazione, non chiudendoci in un convento, chi lo vedrebbe, ma vivendo la vita di tutti i giorni, al lavoro, nelle nostre relazioni, a scuola, in casa, in famiglia, 24 ore su 24, 24 ore su 24, qualunque cosa facciamo, perché qualunque cosa facciamo, sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che dormiamo, qualunque cosa facciamo, noi facciamo tutta la gloria di Dio, e Dio è glorificato in noi quando lo Spirito Santo opera in modo tale da farci camminare nella santificazione progressiva. E questa santificazione progressiva quando finirà? Mai. In questa vita. Fino a quando il Signore ritornerà. E allora succederà quello che l'Apostolo Giovanni ha detto, e con questo ho davvero concluso. Carissimi, ora siamo figli di Dio, e non è ancora stato manifestato ciò che saremo, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Chiniamo il capo, preghiamo. Signore Padre nostro, si può parlare della santità in tanti modi, e ti prego, se ho parlato male, in modo da far considerare e credere a questi fratelli che è qualcosa che ha a che fare con la modifica del nostro comportamento in virtù di forze che sono personali, perdonami. Fa che questi fratelli possano dipendere da te. Il mio unico intento è stato quello di fare in modo che, vedendo la tua gloria, la tua santità, la tua giustizia, ciascuno di loro, così come me stesso, possa e possiamo considerare la nostra chiamata, la nostra vocazione, il nostro impegno primario nella vita, non quello di godere in modo egoistico, non quello di far soldi o di acquistarci una fama, ma quello di vivere nella santità, glorificando Dio, perché questo sarà la nostra e l'altrui felicità allo stesso tempo. Concedici di sapere come possiamo essere santi mondani, santi nel mondo, santi che vivono nella vita di tutti i giorni, piuttosto che fuggire dagli impegni in una specie di chiostro lontano. Aiutaci, Signore, a comprendere il modo in cui Tu puoi essere glorificato dalle nostre parole, dalle nostre azioni, dalle nostre opere, per il bene del nostro prossimo. E concedici, oh Signore, di vivere solamente per la Tua gloria. Nel nome di Gesù te lo chiediamo.